Come è già stato annunciato nella indicazione della data di questo corso di esercizi, il tema che ci farà da guida è l'incontro con Gesù nel Vangelo di Giovanni. Seguiremo alcuni dei personaggi che l'Evangelista propone per vedere come in uno specchio il dinamismo possibile del nostro rapporto con Gesù. Tutti noi conosciamo molto bene il Vangelo per averlo letto tante volte, per averlo studiato in esegesi, ma sappiamo pure che ogni volta che ci mettiamo di fronte al testo evangelico riusciamo a cogliere degli aspetti che forse in altre circostanze non eravamo riusciti a cogliere. L'evangelista Giovanni è un evangelista abbastanza particolare, lo abbiamo imparato tutti quando studiavamo esegesi del Nuovo Testamento. E molte volte nell'utilizzare dei termini utilizza perlomeno due significati dei termini stessi. Quello più immediato, quello che è abituale, e poi un significato sottostante, che è quello che a lui interessa in forma particolare che il lettore colga. Nella lettura che faremo di alcuni passi del Vangelo di Giovanni, sarà mia preoccupazione prestare attenzione soprattutto a questo secondo livello di significato. Al termine di ogni introduzione alla meditazione, non a caso il direttore ha messo che dopo la riflessione mia c'è esercizio di meditazione, io proporrò delle domande che potranno aiutare a riprendere il testo, ma cercando di personalizzarlo in una maniera più profonda. Non incominciamo nella lettura del Vangelo dal prologo, perché il prologo è appunto un prologo o una prefazione, e normalmente in un'opera la prefazione si scrive dopo che si è scritta l'opera. E noi a volte pensiamo che la prospettiva del Vangelo di Giovanni sia, per usare i termini caratteristici della teologia, una cristologia dall'alto, cioè parta dal verbo per arrivare a Gesù. In verità il procedimento di Giovanni è esattamente il contrario. E cioè la sua preoccupazione è quella di mostrare come, quasi in contrappunto, in quella vicenda storica che si sta dipanando, si svela una realtà che è trascendente. Prenderemo avvio quindi dal capitolo primo, i versetti dal 35 al 51. Il testo si colloca dentro la cosiddetta settimana giovannea, che trova il suo culmine nel racconto delle nozze di Cana, che sono collocate al settimo giorno. Questo episodio è collocato nel terzo giorno. E questa settimana giovannea assume un significato abbastanza particolare. Alcuni esegeti vi vedono quasi la riproposizione del capitolo primo fino al 2-4a del libro della Genesi. Quindi sarebbe come il ricominciamento della creazione, che trova il suo culmine nell'introduzione della gioia messianica, che sarebbe appunto il significato del racconto delle nozze di Cana. Il testo che abbiamo di fronte e che conosciamo molto bene delinea l'itinerario della comunicazione da una persona all'altra al fine di giungere alla scoperta di Gesù. Il racconto incomincia con l'indicazione che Giovanni Battista dà a due dei suoi discepoli, reiterando la descrizione di Gesù che abbiamo letto nel testo del Vangelo di ieri. Ecco l'agnello di Dio. Attraverso questo espediente di carattere letterario, l'Evangelista Giovanni presenta il Battista come colui che sta al principio di un processo di comunicazione della rivelazione per condurre il lettore, al versetto 51, ad accogliere la rivelazione che viene direttamente da Gesù. Giovanni Battista incomincia dichiarando: ecco l'agnello di Dio, e Gesù alla fine, al versetto 51, conclude l'episodio con le parole: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Tutto il racconto è imbevuto di titoli cristologici, quasi a voler suggerire al lettore un itinerario di scoperta di Gesù, dal dato più immediato fino al dato più profondo che l'Evangelista Giovanni vuole continuamente nel suo Vangelo proporre. L'Evangelista quindi vuol dire al suo lettore: guarda che io adesso ti conduco gradualmente alla scoperta di Gesù, e tu, se vuoi davvero arrivare a scoprire l'identità di quest'uomo di Nazaret, devi lasciarti condurre, e devi lasciarti condurre da chi gradualmente lo ha già scoperto. L'Evangelista vuole far vedere come attraverso un processo di graduale scoperta, e questa è la seconda intenzione dell'Evangelista nell'episodio, tu, lettore, dovrai diventare capace di additare agli altri colui che tu hai scoperto. Sullo sfondo di questo episodio si può benissimo vedere il prologo della prima lettera di Giovanni. Quel che noi abbiamo visto, quel che noi abbiamo udito, quel che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita, noi lo annunciamo a voi. Man mano si arriva a scoprire Gesù, si diventa capaci di condurre altri da Gesù stesso. La dinamica dell'incontro incomincia con una domanda. La domanda che Gesù rivolge ai primi due discepoli, che sono Andrea e un altro innominato. Giovanni Battista ha indicato l'agnello di Dio, due dei suoi discepoli vanno dietro a Gesù, Gesù si volta e domanda: che cosa cercate? Versetto 38. Questa domanda, artisticamente, è posta dall'Evangelista ad ogni suo lettore. Tu che stai incominciando a leggere questa narrazione, che cosa stai cercando? È una domanda che non può essere elusa, perché l'Evangelista se la presenta non come sua domanda al lettore, ma come domanda di Gesù. Tu che mi stai andando dietro, perché lo fai? Che cosa stai cercando? È un modo che Gesù utilizza gradualmente in tutto il testo del Vangelo, nei confronti delle persone che lo vanno a cercare. E a volte Gesù smaschera l'intenzione di coloro che lo cercano. Mirabile a questo riguardo il capitolo 6, sul quale ci soffermeremo a un certo punto. Si va a cercare Gesù per tante intenzioni e Gesù, a colui che comincia ad andargli dietro, domanda immediatamente: ma tu che cosa stai cercando? La risposta dei discepoli, che potrebbe diventare anche la nostra, suona: maestro, dove dimori? La nuova traduzione ufficiale della CEI verte il termine menein non più con dove abiti, ma dove dimori. Sembrerebbe un'indicazione quasi inutile. Che differenza c'è tra abitare e dimorare? Il verbo menein nel Vangelo di Giovanni assume un significato abbastanza particolare, lo abbiamo notato anche nel testo del Vangelo che abbiamo letto ieri: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito. Qui, con la domanda: maestro, dove dimori?, si pone la domanda cruciale in rapporto a Gesù. Perché? L'Evangelista Giovanni, in tutta la sua narrazione, vuol far vedere che Gesù dimora presso il Padre. Per cui quel dove dimori non è qual è la tua casa, qual è il tuo indirizzo, ma qual è la radice della tua esistenza. C'è una specie di ironia nella domanda dei discepoli. Gesù non sta in un luogo particolare. Gesù sta presso il Padre. La conclusione del prologo a questo riguardo è indicativa. Dio nessuno lo ha mai visto. L'unigenito figlio che è iston colpon tu patros, che è rivolto verso il seno del Padre, lui ce lo ha spiegato. E può spiegarci, può farci l'esegesi del Padre, precisamente perché sta presso di lui. La risposta di Gesù non è immediata. È venite e vedrete. Sono due termini che nel Vangelo di Giovanni ritornano frequentemente. Per dire che cosa? Andare da Gesù è la condizione per vedere la sua identità, e vedendo la sua identità è vedere Dio. Nel capitolo 5, al versetto 40, al termine di una polemica piuttosto vivace tra Gesù e i giudei, la conclusione di Gesù è: voi non volete venire a me per avere la vita. Andare da Gesù significa credere in lui, e credere vuol dire scoprire la sua identità. È chiaro che venite e vedrete non coincide con il vedere con questi occhi, piuttosto con l'occhio penetrante di chi è capace di cogliere in lui e nei segni che egli opera la presenza di Dio. E andare da Gesù vuol dire andargli dietro, è la sequela, un tema che è caratteristico dei sinottici, ma che si ritrova anche nel Vangelo di Giovanni. L'itinerario della conoscenza di Gesù non è però puramente intellettuale. comporta la decisione della vita e comporta altresì lasciare dietro le spalle tutto. Andare dietro significa trasformare la propria esistenza per avere la vita che Gesù stesso offre. Chi va e sta con lui scopre qualche cosa che non avrebbe mai immaginato. Il testo prosegue: andarono e videro dove lui dimorava. Sembrerebbe una notazione semplicemente di carattere logistico, in verità è come la conclusione di tutto l'itinerario dietro a Gesù. Chi va da Gesù gradualmente scopre dove lui dimora e dov'è che lui dimora? Presso il Padre. Abbiamo in mente tutti capitolo 14, versetti 8-9 del Vangelo di Giovanni. Mostraci il Padre, dice Filippo, e ci basta. No, Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi vedere dove Gesù dimora è la conclusione di un itinerario di scoperta che corrisponde alla rivelazione. È interessante notare che il verbo, il tempo del verbo utilizzato è l'imperfetto. Vedono, videro dove lui dimorava. E perché l'imperfetto? Per dire che è una situazione che permane. In tutto il racconto evangelico apparirà il permanere di Gesù presso il Padre. E proprio per questo Gesù potrà rivelarlo. Quel giorno si fermarono presso di lui. Fermarsi presso Gesù vuol dire scoprirlo. E in questo caso non si usa l'imperfetto, si usa l'auristo. E dai ricordi che abbiamo del greco imparato, l'auristo indica un'azione puntuale che resta, per così dire, come tappa decisiva nella propria esistenza. C'è una differenza tra l'imperfetto e l'auristo. Gesù dimora sempre presso il Padre. I discepoli stettero con lui. E qui si allude chiaramente al fatto che a un certo punto Gesù se ne va. Non c'è più. Però il fatto di essere stati con lui è diventato ormai determinante nella loro vita. L'evangelista anticipa così temi che svilupperà in tutta la narrazione evangelica. Lo accennavo già prima, attraverso una serie di titoli cristologici che di quando in quando ritorneranno: il Messia, il figlio dell'uomo, colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, colui nel quale si può vedere finalmente e in forma determinante la presenza di Dio. Ma a questa scoperta il lettore sa che non giungerà da solo, avrà bisogno sempre di qualcun altro che indichi l'identità di Gesù. È interessante notare che prima è Giovanni Battista che dice: ecco l'agnello di Dio, poi è Andrea che dice al fratello: abbiamo trovato il Messia, poi è Filippo che dice: colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazare, che è quanto dire: non illuderti, di poter arrivare a scoprire l'identità di Gesù da te stesso. Se non c'è qualcuno che ti conduce, qualcuno che prima di te ha fatto una scoperta, tu non arriverai mai a capire chi sia Gesù. La dimensione ecclesiale a questo riguardo è evidente, è appunto quella che troviamo in forma sintetica nel prologo della prima lettera di Giovanni. Il primo titolo che viene utilizzato è Messia, è Andrea che incontra Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia. E dire il Messia vuol dire, in quel contesto, colui che il popolo attendeva. Vuol dire che si è giunti al compimento di una attesa. E che cosa fa Andrea? Si limita soltanto a dire abbiamo trovato? No, lo conduce da Gesù. L'azione comunicativa non termina con l'enunciazione confessante dell'identità di Gesù. Termina con la conduzione. L'annuncio non basta. Siccome io ho visto dove Gesù dimora permanentemente, allora io ti conduco. Il verbo che viene utilizzato, egagen, che è un perfetto, è il verbo tipico di chi fa da guida, di chi apre il cammino. Io ho avuto la fortuna, su indicazione di un altro, di arrivare a scoprire un aspetto di Gesù e allora io adesso ti porto da lui. La prosecuzione del racconto poi dimentica Andrea. Si stabilisce direttamente un rapporto tra Gesù e Simone. E Gesù fissa lo sguardo su Simone e gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Kefa, che vuol dire Pietro. Questo dato di conoscenza previa di Gesù nei confronti di coloro che vengono condotti da lui è caratteristico di Giovanni. Nel capitolo secondo, a un certo punto, si dirà che Gesù non si confidava con nessuno, perché lui sa che cosa c'è in ogni uomo. È un dato permanente questo, che lascia percepire, nel momento nel quale si va all'incontro di Gesù, lui sa già chi siamo. Non solo, ma Gesù cambia il nome, e il nome lo sappiamo molto bene, nella tradizione antica, ebraica in particolare, indicava l'identità. Questo che cosa sta a significare? Che l'incontro con Gesù determina una trasformazione della propria identità. Lui ci conosce per quel che siamo, ma non ci lascia tali. Piuttosto ci introduce in una vita nuova che esprime una nuova identità. Questo itinerario di cambiamento non è facile. Il secondo quadro del racconto, l'incontro con Filippo, e Filippo che lo dice a Natanaele, mostra la difficoltà che insorge in alcuni momenti a riconoscere Gesù, a lasciarsi condurre da lui. Perché? Perché si parte da preconcetti. Filippo, scrive il testo, incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazaret. L'indicazione geografica dell'origine di Gesù crea difficoltà a Natanaele, che Gesù mostra di comprendere. Cosa dice Gesù quando vede Natanaele che arriva verso di lui? Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità. Nazaret era una località del tutto insignificante, non c'è traccia di Nazaret in tutta la tradizione veterotestamentaria. E quindi Natanaele non può che attestarsi sulla nomea che Nazaret poteva avere. Da Nazaret non può venire sicuramente colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. E qui si coglie un dato caratteristico del Vangelo di Giovanni. Possiamo capire questo dato caratteristico a partire dal capitolo 18 del Vangelo stesso. Quando vanno per arrestare Gesù, domandano, Gesù domanda: chi cercate? E la risposta è: Gesù di Nazaret. È solo Giovanni che ha una indicazione di questo genere. Sono io. E appena ebbe detto sono io, quelli stramazzarono a terra. Il contrasto. Un uomo che viene da Nazaret è capace di far atterrare tutte le persone che vorrebbero prendere possesso di lui. Ma già nel capitolo primo, versetto 14, il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria dell'unigenito dal Padre, pieno della grazia e della verità. Che è quanto dire, in quella realtà che sembrerebbe fragile, insignificante, la carne che viene da Nazaret, si manifesta la gloria di Dio. Questo sta a dire, nella prospettiva dell'Evangelista, che se il lettore si fissa semplicemente sul dato storico-geografico, non riesce a cogliere l'identità di Gesù. Tuttavia non può prescindere dal dato storico-geografico. E qui si coglie una intenzionalità antignostica dell'Evangelista. Gesù non è un'idea. Gesù è un uomo della storia. E non puoi mai prescindere dalla sua radicazione storica. Ma una volta che tu hai colto questa, devi restare aperto al paradosso, perché colui che sembrerebbe uno proveniente da una località insignificante, uno che appartiene alla fragile condizione umana, lui è l'Io sono. Cioè lui è la trasparenza, la rivelazione di Dio. E Filippo, di fronte alla recriminazione di Natanaele, notiamo bene, non fa nessun ragionamento, non costruisce una argomentazione. Gli dice semplicemente: vieni e vedi. Cioè reitera l'invito di Gesù ai due discepoli di Giovanni Battista. È un invito, per così dire, rivolto a chi è scettico ad accettare una sfida, a verificare. Ma per uscire in vista della verifica bisogna restare aperti a una possibilità. Va bene, tu hai il tuo parere, ma accetta di verificare se quello che ti ho detto ha un qualche valore. In questo modo l'Evangelista Giovanni vuole far capire che si accede all'incontro con Gesù soltanto se si è disposti a verificare la fondatezza della propria opinione. Si ripropone qui la preconoscenza di Gesù, quella che abbiamo già visto nei confronti di Simone. Come mi conosci? Gli dice Natanaele. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Che è quanto dire: prima che tu mi vedessi, io ti avevo già visto. Tu sei venuto per verificare, ma io ti conosco già. E Natanaele che cosa fa? Sembra lasciar cadere tutto il suo pregiudizio e esce in una proclamazione che è una confessione di fede in tre momenti. Rabbì, figlio di Dio, re di Israele. C'è come una concentrazione cristologica in questa frase di Natanaele. È una confessione di fede entusiasta, ma ancora troppo esterna. È basata semplicemente sulla immediatezza. È una confessione di fede che ha bisogno ancora di maturare. E Gesù si rivolge a Natanaele dicendogli: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi. Che è quanto dire: tu ti sei lasciato muovere semplicemente da un dato che io ti ho posto sotto gli occhi, la mia preconoscenza di te. Ma voi vedrete cose più grandi di queste. Il lettore si aspetterebbe: ma tu vedrai cose più grandi di queste. E invece c'è un salto grammaticale. Non c'è più l'interlocuzione con Natanaele, ma con il lettore, con i lettori. Voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Qui c'è un riferimento chiarissimo a Genesi 28:12, il famoso sogno di Giacobbe, la eziologia della origine, Genesi 28:12, la eziologia dell'origine del santuario di Betel, che vuol dire casa di Dio. Notiamo bene, la casa di Dio era un luogo, adesso non più. Il luogo nel quale si incontra Dio non è più un santuario. Il luogo nel quale si incontra Dio è Gesù. Ritroveremo questa notazione nel capitolo 4, i versetti dal 19 al 24, dialogo di Gesù con la donna di Samaria. È su questo monte o è in Gerusalemme? Donna, è venuto il tempo nel quale né su questo monte né in Gerusalemme si adorerà il Padre. Perché Dio vuole essere adorato nello spirito della verità. Quell'entiadi, in spirito e verità, in verità vuol dire nello spirito della verità che è Gesù. Allora, Gesù proclama che se si va da Lui, si vedrà dove Dio abiti. E Dio abita precisamente in quella carne. Dicevo già introducendomi che i personaggi presenti in questo brano sono proposti come tipi o figure di chi si accosta a Gesù. Andrea, l'altro di cui non si fa il nome, Simone e Filippo non oppongono alcuna resistenza. Natanaele invece incomincia con un interrogativo e un dubbio che avrebbe già una soluzione negativa. Cosa può venire di buono da Nazareth? Esprime un dubbio che nasce dall'abbarbicarsi alle conoscenze precedenti. Però è onesto, perché sotto lo stimolo di Filippo si muove. Il coraggio di muoversi gli permette di scoprire quello che non avrebbe mai immaginato. E questo è l'itinerario che potremmo vivere anche noi in questi giorni, a partire dall'interrogativo che Gesù ci rivolge. Che cosa cercate? Vedrete cose maggiori di quelle che già avete in testa. Potremmo obiettare che noi sappiamo già chi sia Gesù, lo predichiamo continuamente. Ma c'è da domandarsi se non ci sia spazio per una conoscenza ulteriore. Vi lascio quattro domande, o quattro piste per l'esercizio di meditazione. La prima. Descrivo il mio itinerario di scoperta di Gesù. Descrivo il mio itinerario di scoperta di Gesù. Circostanze, persone, difficoltà. Seconda. Al momento attuale, che cosa rappresenta per me Gesù? Al momento attuale, che cosa rappresenta per me Gesù? La terza. Quali difficoltà incontro nel rapporto con Lui? Quali difficoltà incontro nel rapporto con Lui? Quarta. Ho rivolto anche oltre il ministero, l'invito ad altri ad incontrarlo. In quali termini l'ho fatto?